File 39, pagina 301, manifestazioni di donne. Nell'autunno del 1942 la quantità delle istanze di liberazione presentate dai familiari era così grande e le pratiche così lente che finirono per intasare gli uffici preposti alla loro disamina. Il tenente Magugliani, l'ufficiale dei carabinieri che conosceva lo sloveno e faceva parte della commissione per le liberazioni, metteva in evidenza che non era giusto che le liberazioni venissero concesse solo in base alle istanze presentate. Numerosi sono gli sloveni rastrellati nel contado, a favore dei quali probabilmente mai nessuno presenterà una domanda di liberazione, perché i loro familiari, dislocati in paesini spesso inaccessibili, non sanno compilare alcuna domanda e attendono che il governo italiano provveda. Ne consegue che è necessario esaminare d'ufficio la posizione degli internati. Intorno a questo problema era fiorito tutto un giro di truffatori che si spacciavano per sicuri intermediari presso le autorità militari, dicendo di essere in grado di agevolare e sveltire, in cambio di forti somme, le pratiche di liberazione. Ad un certo punto i familiari cominciarono a unirsi in comitati, con manifestazioni pubbliche, specialmente di donne, mogli e madri che chiedevano la liberazione dei loro congiunti. Il 3 febbraio ci fu davanti alla sede dell'undicesimo corpo d'armata una dimostrazione di 200 donne. Di un'altra manifestazione si ha notizia il 12 maggio 1943, quando alcune centinaia di donne si radunarono a Lubiana, prima davanti al comando del corpo d'armata e poi davanti all'alto commissariato. Quattro di esse, manifestatesi le più riottose, furono fermate. Secondo il telegramma dell'alto commissario al Ministero dell'Interno, le donne erano 300. Erano invece 500 secondo i carabinieri di Lubiana. In seguito, la questura di Lubiana decise di attivarsi per impedire ulteriori manifestazioni. Sembra che il generale Robotti, ora comandante della seconda armata, il 18 giugno avesse già concesso la liberazione di 698 internati, maschi dai 15 ai 65 anni di età, e sollecitato proposte di liberazione per un'analoga percentuale di donne e bambini. Tuttavia in giugno le proteste si moltiplicarono, anche da parte di settori non simpatizzanti del fronte di liberazione, e il 21 giugno 1943 si ebbe un'altra manifestazione, durante la quale 15 donne vennero fermate dalla questura, quali sospette promotrici della tentata dimostrazione, organizzata dal OF. Le liberazioni nella primavera del 43. Una cifra indicativa delle liberazioni complessive di questo periodo viene dalla relazione trimestrale dei carabinieri dell'undicesimo corpo d'armata in data 8 aprile 1943, che parla, per i tre mesi precedenti, di 2.782 individui ritornati dai vari campi di concentramento e messi in libertà in seguito ad ordine superiore. Dal campo di Gonars, nella primavera del 1943, ci furono successive liberazioni di ammalati e di donne, come ricordano alcune testimonianze, fra cui il diario di Frank Ljubic. Lunedì 12 aprile 1943. Questa notte 43 sono partiti, sono andati a casa. Tutti nutrono la speranza che si andrà a casa. È stata fatta una proposta, che vadano a casa i vecchi, i defedati e 14 altri, fra i quali ci sono anch'io. Io posso essere liberato solo in caso di rilascio collettivo. Non ho la fortuna di poter essere liberato come singolo. Il 16 aprile riceverà la notizia della sua prossima liberazione. Così l'ex internata Branka Jurka. Un giorno della primavera 1943 eravamo già fuori dalla baracca e le donne si stavano raccogliendo per la distribuzione dei pacchetti, quando si sparse la notizia che ci avrebbero liberate. Ci sembrava una cosa impossibile. Invece era vero e così ritornammo a casa. Le liberazioni creavano problemi. Molti dei liberati non tornavano alle loro case, ma venivano mandati a lavorare presso industrie e miniere, come spiegava in una relazione il comandante dei carabinieri della divisione Macerata, in data 2 maggio 1943. Il ritorno di molti internati dai campi di concentramento è stato accolto dalla popolazione con viva soddisfazione. Di essi verranno restituiti ai propri paesi quanti abitano in località presidiate da nostre truppe, mentre gli altri verranno trattenuti a Coccevie, dove, data la scarsità di manodopera, trovano facile collocamento presso la miniera di lignite e le industrie del legno. In molti casi i liberati, tornando al paese, non trovavano nulla di ciò che avevano lasciato, poiché era stato tutto distrutto o requisito dall'esercito italiano, come si legge nella relazione del 25/2/1943 dei carabinieri di Borovnica. Data la particolare situazione in cui è venuto a trovarsi questo comune a seguito dello sfollamento di diversi centri abitati come Breg, Paco, Padez, circa una ventina di famiglie sono state internate per misure precauzionali e private di tutto il bestiame, circa 200 capi, che venne requisito dalle autorità militari, e diverse aree di terreno rimangono pressoché incolte per mancanza di manodopera. Sinora diverse famiglie di quelle borgate sono tornate dai campi di concentramento, ma dato che la maggioranza delle loro abitazioni sono state distrutte e gli attrezzi agricoli bruciati, al momento si trovano impossibilitati, anche per la mancanza di bestiame, di riprendere il loro lavoro. Molti dei liberati tornavano a casa in condizioni pietose, come conseguenza della fame, del freddo e delle malattie patiti nel campo di concentramento. Una relazione dei carabinieri di Circonio, particolarmente impressionante, in data 7 gennaio 1943, diceva: «In questi ultimi giorni sono rientrati dai campi di concentramento alcuni civili, in stato di grave denutrimento, in qualche caso realmente pietoso, il che ha prodotto una dolorosa impressione fra la popolazione». Il maggiore dei carabinieri, Ettore Giovannini, riprendendo questa relazione, concludeva che sarebbe stato meglio che molti di questi internati non fossero stati liberati, in quanto coloro che rientrando vengono a trovarsi privi di tetto, di mezzi di sussistenza, di lavoro ed improvvisamente a conoscenza di tragiche situazioni di famiglia, precedentemente in parte o del tutto ignorate, potrebbero essere facilmente indotti ad insane determinazioni. Che le liberazioni fossero interpretate spesso dalle autorità italiane di occupazione più come fonte di problemi che di vantaggi è spiegato nella relazione quindicinale dei carabinieri della divisione Cacciatori delle Alpi del 18 maggio 1943, che metteva in evidenza tutte quelle che venivano considerate conseguenze negative, prime fra tutte il pericolo che i liberati si unissero ai ribelli. Causa di molti commenti è stato il recente provvedimento di rientro dai campi di concentramento di molti internati e di prigionieri di guerra. Tale provvedimento, che secondo gli intendimenti doveva rappresentare un atto di clemenza e di forza al tempo stesso, è stato interpretato dai nostri simpatizzanti e nell'ambiente della MVAC come un grosso errore politico, data l'attuale situazione, dalla massa della popolazione come un atto di debolezza e dai nostri nemici come un semplice ripiego per sanare precedenti errori e per liberarci di persone che non avevamo la possibilità di sfamare, data la gravità della situazione alimentare in Italia. Si rende necessario, pertanto, una oculata continua vigilanza dei liberati più pericolosi, allo scopo di stroncare severamente, fin dall'inizio, ogni tentativo di favoreggiamento, briganti comunisti o propaganda a favore del OF, o Svobodilna Fronta. In altri documenti si mette in evidenza che le liberazioni spesso ottenevano addirittura risultati opposti a quelli desiderati per quanto riguarda il rapporto con le popolazioni. Infatti i parenti di coloro che non erano ancora stati liberati, quei parenti che hanno visto ritornare alle proprie case altre persone e non i loro congiunti, internati nelle medesime condizioni ed ancora ristretti nei campi di concentramento, finivano col provare verso le autorità italiane un senso di ostilità ancor più grande, dovuto alla sensazione di subire un'ulteriore ingiustizia. Liberazioni e nuovi internamenti. Nonostante questi problemi nei rapporti con la popolazione, nell'estate del 43 le autorità civili continuavano a considerare utile un certo numero di liberazioni per guadagnarsi consensi, soprattutto negli ambienti cattolici, e per dividere il fronte della resistenza, come spiegava molto chiaramente Gueli, il capo dell'Ispettorato Speciale di Polizia di Trieste, nella lettera del 10 luglio del 1943 all'eccellenza il capo della Polizia. Con riferimento alla mia riservata del 7 corrente pari numero, pregiomi comunicare che, a seguito della determinazione adottata nell'adunanza tenuta il giorno 6 corrente presso la sede arcivescovile di Gorizia, diversi parroci allogeni si sono rivolti a me direttamente per ottenere il rilascio di alcuni internati nei campi di concentramento. Pur contenendo l'accettazione di tali richieste in una misura assai limitata, ritengo di dover aderire, perché solo in tale maniera si potrà ottenere che l'azione del clero contro le bande armate, anziché cauta, come è stata decisa, sia palese e definitiva. Più o meno negli stessi giorni il generale Robotti, comandante della seconda armata, comunicava ai comandi dei vari corpi d'armata la necessità di liberare donne, vecchi, bambini e malati che, per età e condizioni di salute, non sono, per la massima parte, in grado di apportare personale, attivo contributo ai nostri danni. Questo anche per diminuire il numero di persone che rappresentavano una pura passività senza alcuna prospettiva di pratica utilità. Tuttavia, nonostante le intenzioni manifestate da Robotti e le sue considerazioni sul costo di tali internamenti, diventato economicamente insostenibile per il regime, il fermo e la deportazione in massa di uomini, donne, ragazzi e bambini continuava. La relazione trimestrale dei carabinieri dell'undicesimo corpo d'armata dell'8 luglio 1943 forniva un bilancio del secondo trimestre 1943 in cui di nuovo il numero dei fermati era superiore a quello dei liberati. Fermati precauzionali, uomini, donne, ragazzi e bambini, 1767. Liberati dai campi di concentramento, 1510. Tradotti al campo di concentramento, 416. Così, nonostante le liberazioni, alla vigilia della caduta del fascismo, i campi erano sempre molto affollati, esclusi dalle liberazioni del governo Badoglio. La caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 non significò la libertà per gli internati allogeni giuliani e dalmati, sloveni, croati e gli altri jugoslavi, che non solo furono espressamente esclusi dai provvedimenti di liberazione, ma continuarono ad essere deportati ed internati, manifestandosi su questo fronte una perfetta continuità politica fra il governo Badoglio e il regime mussoliniano. Il telegramma del nuovo capo della polizia Senise ai questori del regno in data 30 luglio 1943 era molto esplicito riguardo alle categorie di antifascisti che dovevano o non dovevano essere liberati. Numero 46984/441. Seguito circolare 27 corrente numero 46643. Comunicasi che dovranno essere immediatamente liberati anche internati italiani, sia campi concentramento sia comuni liberi cui confronti provvedimento est stato adottato, e non ripetesi non trattasi allogeni, Venezia Giulia et territorio occupato. Con analoghi criteri dovranno farsi cessare vincoli ammonizioni confronti ammoniti politici. Dovranno inoltre essere liberati ebrei italiani internati out confinati che, oltre non aver svolto attività politica come sopra, non abbiano commesso fatti speciale gravità. Questori competenti per giurisdizione sono pregati comunicare presente circolare e precedenti diretti colonie e campi concentramento. Queste disposizioni vennero riprese e ulteriormente specificate dallo stesso Senise in un dispaccio telegrafico del 15 agosto 1943, che confermava che oltre agli anarchici e ai comunisti ammoniti dovevano essere esclusi dalla liberazione alloggini Venezia Giulia et territori occupati. Emblematica e commovente è la storia della famiglia di Ernesta Kosovel, una suora canossiana italiana redenta, che ebbe tutta la famiglia internata come rappresaglia per la diserzione del fratello dall'esercito italiano e che, in una lettera piena di ossequiosa deferenza a una eccellenza del Ministero dell'Interno, chiedeva, in pieno periodo badogliano, che, se i componenti della sua famiglia non potevano essere liberati, potessero almeno essere uniti in un unico campo. Roma, 18 agosto 1943. Eccellenza, ebbi la fortuna di conoservi a Trieste, quando io ero a servizio presso l'avvocato Turre, e avendo allora conosciuta anche la bontà del vostro cuore, mi faccio ardita e vengo ad esporvi il doloroso caso nel quale fu ed è ancora coinvolta la mia famiglia, sicura di trovare in voi un conforto ed un aiuto. Mio fratello, che da 4 anni prestava servizio militare quale tenente per merito, si lasciò corrompere dai compagni e li seguì nella fuga, lasciando il suo posto di dovere quando doveva partire per Malta, forse spaventato dal pericolo. Questo avveniva nel maggio 1942. Da allora non si seppe più nulla di lui. Intanto il tribunale militare prendeva le necessarie misure per far rientrare i colpevoli e mandava in campo di concentramento i miei buoni genitori e una mia sorella di 14 anni, quasi fossero complici del tradimento, dato che noi siamo italiani redenti, mentre invece anch'essi lo deploravano vivamente. Seppero poi, dopo parecchi mesi dalla loro cattura, effettuata nel settembre 1942, che il fratello era stato rinvenuto e quindi giustiziato nel marzo 1943. Ora la mia povera famiglia è dispersa. La mamma Maria Rebek si trova a Fraschette, Frosinone, dove potei vederla, grazie alla bontà dei miei superiori che mi ottennero tale permesso, e la trovai rassegnata ma molto malandata. Il papà, Giovanni Kosovel, a Sagrado, Gorizia, e la sorella Stanislava a Castagnevica, Gorizia. Quest'ultima fu anche tanto ammalata come pure il papà. Se almeno fossero uniti. Eccellenza, fiduciosa nel vostro magnanimo cuore, vi domando se non possono essere liberati, data la loro innocenza, almeno che siano tutti e tre in uno stesso luogo, così che possano insieme sopportare generosamente la dolorosa prova. Per grazia del Signore, io sono da 6 anni religiosa tra le figlie della carità canossiana. Quello che potevo fare per essi, i miei superiori mi permisero d'attuare. Ora non ho che la speranza nella vostra bontà e potente mediazione, e mentre anticipatamente vi ringrazio del benevolo interessamento che sono certa vorrete prendere, vi prometto speciali preghiere alla mia beata fondatrice Maddalena di Canossa, perché con la sua potente intercessione ottenga a voi quelle grazie che l'alta vostra carica ha bisogno e protegga la gentilissima vostra signora, che pure ebbi la fortuna di conoscere, conservandovi all'affetto l'uno dell'altro per molti anni ancora. Nel chiedervi perdono del mio ardire nella ricorrere a voi, sapendovi assillato da tanto lavoro, vi presento con rinnovati ringraziamenti, umili, deferenti ossequi e mi segno, devotissima Ernesta Kosovel, figlia della carità canossiana. Questa lettera avrebbe potuto essere scritta uguale 2 mesi o 1 anno prima, con lo stesso contenuto, data l'assoluta continuità fra regime fascista e badogliano sulle sorti degli internati civili, allogeni e jugoslavi. Il 1 agosto a Lubiana si svolse una grossa manifestazione di oltre 1 migliaio di persone, davanti alla sede del carcere giudiziario per chiedere la liberazione dei detenuti e degli internati. Come in epoca fascista, fu dispersa dalla polizia. Dalla lettera già citata di Monsignor Nogara, arcivescovo di Udine, sappiamo che nell'agosto del 43, quando visitò il campo di Gonars, c'erano ancora molte donne e bambini. Quando passai nel reparto donne, molte gridarono che vogliono andare a casa. Nel corso del mese di agosto, fra robotti e i vari comandi dipendenti, ci fu un giro di comunicazioni che riguardavano l'intenzione di liberare dai campi militari gli internati minorati fisicamente e psichicamente, i bambini di età inferiore ai 14 anni compiuti e internati croati e sloveni che gradiscono rimpatrio stesso. Il 24 agosto un'informativa all'undicesimo corpo d'armata annunciava una possibile manifestazione di protesta in favore delle liberazioni. La liberazione della maggior parte degli internati di Gonars avvenne solo dopo l'8 settembre del 1943, quando l'esercito italiano si sciolse e il contingente di sorveglianza se ne andò. Crediamo che a questo punto sia ineludibile una domanda. Perché? Nonostante la consapevolezza esistente anche nelle massime autorità degli effetti soprattutto negativi, economici e di immagine che l'internamento di donne e bambini comportava, nonostante che tante persone con incarichi di responsabilità come il tenente Magugliani o i vari commissari distrettuali avessero più volte messo in evidenza l'inutilità militare e politica degli internamenti di massa, nonostante che tante voci di personalità importanti avessero insistito sull'aspetto umanitario delle liberazioni, perché le autorità italiane continuarono invece ad internare donne, vecchi e bambini e a tenerli nei campi di concentramento addirittura oltre la caduta del fascismo? Le necessità militari, come abbiamo visto, non erano considerate una valida spiegazione neppure dagli ufficiali. Una risposta è il profondo razzismo antislavo che permeava tutto l'apparato statale e che la caduta di Mussolini non aveva modificato. Un'altra risposta è che i provvedimenti di internamento delle autorità militari che continuarono nel periodo badogliano, anche se limitati, sottendessero sempre quella sostituzione totale della popolazione, quella pulizia etnica ispiratrice della politica anche post-fascista sul confine orientale. Per cui, intanto, in attesa, chissà, di poter occupare ancora nel dopoguerra quelle terre, magari quale premio del cambio di fronte e realizzare il vecchio progetto di sostituzione di popolazione, era meglio che donne, vecchi e bambini sloveni e croati non tornassero alle loro case. Pagina 310.